anche durante la notte ci muoviamo, durante il sonno. Non ci stiamo mai fermi. Quando si sta fermi è un brutto, brutto, brutto segno, è una volta per tutte. E anche la nostra mente di giorno pensa, di notte sogna. Cioè l'essenza dell'uomo è l'attività. È interessante che lei, il lavoro, ha detto è un'attività. Proprio usato questa parola, è un'attività. Quindi se l'uomo non può non muoversi, perché nel momento in cui è fermo con la mente e col corpo è morto, è finito, non è più nulla. Se la differenza tra un vivo e un morto consiste proprio nella attività, dunque l'attività è l'essenza dell'uomo. Non so se è chiaro. Essendo essenza, attraverso la sua esplicazione, l'uomo realizza la sua essenza, cioè realizza se stesso. Essendo però la sua essenza, seconda conclusione, non la può vendere, perché vende la sua essenza. Io posso vendere un dito, posso vendere una mano, posso vendere un occhio, posso vendere un rene, ma non posso vendere la mia essenza, perché la mia essenza è la mia anima. Se io vendo la mia essenza a un altro, mi alieno, cioè finisco di essere io e la mia essenza la do a un altro che se ne giova. Quest'altro è l'imprenditore, è il datore di lavoro. Non so se è chiaro. Quindi due definizioni, può sembrare una piccola differenza nelle due definizioni, ci sta dentro migliaia di morti, guerre, persecuzioni, inquisizione, perché per le idee si fa tutto, per le religioni si fanno le guerre più efferate, si arriva a fare i kamikaze, quindi è tutto questo. Sentiamo un'altra definizione. Comunque sono tutte bellissime le definizioni che avete dato, ovviamente ognuno dal proprio angolo di visuale, che è un angolo di visuale assorbito dalla società. Non è detto che uno ha una visione cattolica del lavoro, quindi è cattolico. Non so se è chiaro. Nella sua definizione, la prima parte è marxista, cioè è un'attività con cui ci realizziamo. La seconda parte è liberale. Per la prima parte, essendo la mia essenza il lavoro, io non la posso vendere. Nella visione liberale invece il lavoro è una merce come ogni altra e io posso venderla o acquistarla, sia pure essendo una merce particolarmente pregiata. Esiste varia tipologia di merce, c'è l'oro, c'è l'argento, c'è il ferro, di varia preziosità. Il lavoro è particolarmente prezioso a seconda del livello di preparazione che c'è dentro, e a seconda del livello di preparazione io posso venderlo a un prezzo più alto o più basso. Un chirurgo venderà a più alto prezzo, un medico a meno prezzo, un infermiere a meno prezzo, uno spazzino a meno prezzo ancora, ma il prezzo è determinato dal mercato. Se ci sono molti spazzini, gli spazzini non costano niente; se ci sono pochi spazzini, gli spazzini costano molto. È il rapporto tra offerta e domanda che fa il prezzo. Quindi nella sua definizione brevissima c'erano due visioni antitetiche. Una era quella liberale, che mette l'accento sul fatto che il lavoro è una merce come tutte le altre e il prezzo è determinato dal rapporto tra domanda e offerta. Ci sono moltissimi medici, i medici non costano niente; ci sono pochissimi medici, i medici costano moltissimo, come l'acqua. Nel deserto ce n'è poca, costa molto; a Fontana di Trevi ce n'è molta, costa poco o niente. Sentiamo un'altra definizione di quello che avete scritto. Io non faccio altro che interpretarvi, diciamo, dal punto di vista sociologico, il significato della definizione che voi avete dato. Qualche altra definizione?
Sì. Io avevo aggiunto alla realizzazione personale avere un ruolo attivo nella società.
Ecco, qui la realizzazione personale è quella parte, diciamo, marxista della definizione del lavoro. Avere un ruolo nella società è una parte che includono sia i marxisti, sia i liberali, sia i cattolici, cioè che il lavoro ha anche una dimensione sociale. Cioè, quando è che non ha una dimensione sociale? Quando uno si fa il pane per mangiarselo. Allora lui fa il pane e lui se lo mangia. ma quando io faccio il pane per farlo mangiare ai miei figli, già è una dimensione sociale. Se faccio il pane per venderlo e con quei soldi mantengo i miei figli agli studi, ecco che ancora ha una dimensione sociale. Quasi sempre il lavoro ha una dimensione sociale. Naturalmente, se io mi faccio la doccia, lavoro, perché per fare la doccia ha una dimensione sociale. Se io faccio la doccia a un malato perché sono infermiere, ha una dimensione sociale. Se faccio la doccia per me, ha una dimensione sociale, nel senso che non ho cattivo odore e quindi non disturbo il prossimo, ma insomma è molto mediata. Bene. Tu che hai
scritto? Scritto lavoro e responsabilità, opportunità e diritti e doveri.
Secondo te in ultimo, in fondo hanno sentito? Un poco però più dell'anno scorso, di ieri sera, perché se Ciro fosse stato all'ultimo posto per sentire, però già il fatto che stiamo più vicini è un poco meglio. Voi avete sentito qualcosa?
No.
So, però vedrai che è più semplice far sentire che non se stesse lì in fondo.
Lavoro
lo faccio per voi a farvi mettere vicino.
Lavoro è responsabilità, è opportunità, è diritti e doveri.
Allora, avete sentito questa volta? Allora, primo, lavoro è responsabilità. Lei mette in luce il fatto che il lavoro serve ad altri. Servendo ad altri comporta responsabilità. Per esempio, se io sono chirurgo e devo operare un altro, devo farlo con professionalità, altrimenti lo ammazzo. Se sono giornalista, devo fare questo con grande etica. Ora, noi in questa fabbrica di giornalisti diamo pochissima importanza all'etica. Eppure io credo che sia una delle cose più terribili oggi. Oggi con un titolo di giornale si può distruggere una persona. Io ho vissuto in questi giorni un fatto del tutto marginale, diciamo così. Un mio amico e una mia amica anni fa adottarono una bambina. Questa bambina non ha mai saputo di essere adottata perché pensavano di dirglielo in un momento in cui fosse più in grado di capirlo. La stavano preparando man mano a tutto questo. Siccome queste due persone erano abbastanza famose, quando adottarono questa bambina ci fu tutta una discussione sui giornali della faccenda, se era giusto, se non era giusto, eccetera, eccetera. Comunque questa cosa è avvenuta 16 anni fa e quindi era ormai non se ne parlava assolutamente più. E devo dire, stavamo preparando questa ragazza a capire la cosa. Lei cominciava a avere i sospetti, faceva delle domande in modo da portarla man mano, in modo non traumatico, ad apprendere questo. La settimana scorsa il padre quasi improvvisamente è morto. Siccome una persona famosa è il più grande scenografo vivente in Italia, sono venuti articoli dovunque e tutti i giornalisti hanno parlato di lui come scenografo, eccetera, eccetera. Un giornalista su Repubblica, oltre a parlare di scenografo, tra l'altro 16 anni fa adottò una bambina, eccetera eccetera, ci fu grande discussione, eccetera. Una cosa del tutto inutile. Bene, questa ragazza nello stesso giorno in cui è morto, anzi il giorno dopo, col padre ancora da seppellire, ha saputo nel dolore già di aver perso il padre che era figlia adottiva. Ora ditemi che bisogno. Io vi procurerò il nome di questo giornalista, dobbiamo metterlo sempre nel nostro qua. Che bisogno c'era e può mai non venire il sospetto? Ma se io scrivo questo posso creare, non aggiungo niente alle informazioni, a chi volete che interessasse questa cosa. Semplicemente per fare il gossip, come dicono questi imbecilli, delinquenti, perché è tutta delinquenza pura. Non so se... E noi qui creiamo questi delinquenti. Non si discute mai di questo, ne avete mai discusso dell'etica? Voi che state al terzo anno?
Sì.
Pochissimo, dovrebbe essere la prima cosa, l'attenzione, perché oggi un giornalista può ammazzare, può distruggere un imprenditore, può distruggere un professionista con una notizia sbagliata, detta male. Non so se è chiaro, spesso sono danni non recuperabili mai più. Gli unici danni non recuperabili. Si può dire che un tale è ladro, poi non è vero, quando lo si va a correggere ormai. Io ricordo questo episodio. Una volta c'era stato sui giornali una notizia di un tale che io conosco che aveva trovato un manager che aveva trovato in una stazione di Milano, aveva trovato un portafoglio, c'erano dentro parecchi soldi, non mi ricordo quanti, e li aveva portati alla polizia. Non so come questo episodio venne sui giornali, diceva: ah, questo è così onesto che ha portato il portafoglio alla polizia. Passano, fate conto, 3-4 anni, sono seduti in aereo poco prima che si chiuda lo sportello per partire. C'è a fianco a me una persona che conosco e chiacchieriamo del più del meno. A un certo punto questo tale che aveva portato il portafoglio alla polizia entra, e quello che sta vicino a me mi fa: allora vedi quello, vedi quello, quello fu implicato in una faccenda di soldi. Non so se vedete come era vissuta nella memoria in modo del tutto falso una cosa che era positiva e diventava nella memoria una cosa criminale. Ora, già quando una notizia è positiva e detta bene viene memorizzata in modo criminale, perché preferiamo a una notizia buona una notizia cattiva, a una notizia di onestà una notizia di disonestà. Ma se poi si diffonde una notizia sbagliata o una notizia giusta, ma che può fare del male, che può fare del male. Ricordo ancora una cosa che mi ha proprio ferito enormemente. Quando è morto quel grande attore, che era, ma grande pazzo, che era Klaus Kinski, che aveva poi una figlia attrice che è Natasia Kinski, avete visto vari film. È venuto fuori per la prima volta su un giornale, sulla stampa di Torino, non lo dimentico, la notizia che era morto, cioè, e poi nell'articolo diceva che il padre da piccola aveva violentato la figlia. Ora, può darsi che la figlia l'avesse finalmente rimossa questa cosa terribile. Voi mi dite come si fa. Altra cosa, mi ricordo, però non ricordo il giornale, il giorno in cui Albano si separa da Romina Power, c'è l'articolo e c'è scritto dentro che la mamma di Romina Power, quando Romina Power era piccola, la prostituiva. Cioè, scusate, ma quella è viva, non so se è chiaro, è una persona che ha dei figli che leggono che la mamma è stata prostituita da piccola, ma con che etica, sì, non so se è chiaro, si può fare una cosa del genere, una cosa terribile proprio. Io proprio vi chiedo assolutamente, proprio è proprio brutto, perché basta una parola, basta un'allusione, soldi che non si sa da dove provengono, basta questa dizione, mentre magari si sa benissimo da dove provengono. È già una discreditata una persona, il figlio magari sta a scuola, il compagno di scuola gli fa vedere: guarda che tuo padre è un delinquente. Cioè, il mestiere di giornalista oggi è un mestiere di una delicatezza straordinaria. Cioè, state imboccando come quello di un chirurgo che con una mossa sbagliata può tagliare una giugulare, può ammazzare una persona, né più né meno. Non so se è chiaro. Invece di solito il giornalista c'è un delirio di onnipotenza, pensa che con una sciabolata si vendica spesso con questi metodi. Torniamo allora al concetto di lavoro. Se mi ricordi che cosa avevi detto?
Responsabilità.
Perciò ho detto questo. Nel caso del giornalista questo, ma per esempio una responsabilità sta nell'essere preparati. E cavolo, com'è possibile? Vedete per esempio un altro caso di irresponsabilità, i sondaggi. Ma nei sondaggi, come immagino che voi sappiate, quello che è importante è l'ampiezza del campione, il modo con cui è stato somministrato il questionario, e così di seguito, 5, 6, 7 cose da tenere presenti. È come quando uno si fa le analisi del sangue, le fa a digiuno, si deve pigliare un certo quantitativo di sangue, deve essere messo in una fiala sterile, eccetera. Se uno viene meno a qualunque di questi passaggi, l'analisi finale non è giusta. Allora, un primo elemento è la quantità del campione. Qualsiasi sociologo sa gli scostamenti che ci sono, perché non è tanto la probabilità di indovinare, è con quale scostamento. Allora, se il campione è basso, per esempio, significa che se il risultato è 53% e il campione è con 90% di probabilità, ma più o meno 10, significa che il 53% può essere 43 o 63. Non so se è chiaro. L'altra sera venivano confrontati, Mannheimer confrontava quattro, e mi dispiace che è stato mio allievo e poi ha avuto la cattedra subito dopo di me a Napoli. Confrontava 7-8 campioni, per esempio del Partito Democratico e il Partito della Libertà lì, e li confrontava, uno dice da 42%, l'altro 38%, ma con quale scostamento? Perché se il 32% è più o meno 10, significa che quel 32 può essere 42 o 22, o 32 o 22, non so se è chiaro. E questo va detto, se no si è disonesti, si propagano notizie volutamente confusive, non so se è chiaro, e quindi è criminale, perché uno se vive di quello e su quello fa cose illecite, su quello è criminale, c'è poco da fare. Non è che un chirurgo è criminale e un sociologo non lo è, se è poco chiaro. Non è che un medico può dire pigliati questa medicina più o meno 7-8 volte al giorno, ma intendeva dire 2, 3 o 17, non so se è chiaro. Vogliamo le cose precise dai professionisti seri, quindi anche noi, se siamo professionisti seri, dobbiamo dare questo. Quindi prima cosa, responsabilità, certo. Ogni lavoro comporta responsabilità, certo. L'attacchino che attacca i manifesti ha meno responsabilità, appunto, del chirurgo, però anche lui. Noi facciamo un festival a Ravello d'estate e spesso vedo attaccati i manifesti storti, attacchini, soprattutto tanto si legge lo stesso. No, se deve essere dritto, deve essere dritto. Mi deve scusare se viene la prossima, lunedì prossima. Ma pure qua stiamo facendo cose importanti, perché no? Anche qua facciamo cose importanti.
Lo so, per quelli
che... E che cos'era? Vediamo se era più importante o no.
Era un incidente.
Ah, beh, senti, perché mi ha rivolto pure il scarone, che la situazione si accomodi. Subito. Si accomodi, si sdrai. Un'altra cosa?
Un'opportunità,
ovvio. Naturalmente, tanto più opportunità quando meno ce n'è. Se c'è molto lavoro... ma se il lavoro è poco, è un'opportunità. Se è pochissimo, diventa opportunità anche quando è doloroso, anche quando è non conveniente, anche quando comporta grandi sacrifici, perché non c'è alternativa. Sentiamo un'altra definizione. Su, da quelle parti, ditemi. Ma qual è la remora? Cioè, avete un foglio di carta che ho scritto una cosa, che avete scritto voi, non è un voto, non è una cosa, che è?
La prestazione del lavoro è una prestazione.
Chi è che parla?
La prestazione delle capacità professionali, delle proprie capacità professionali, per la realizzazione di una determinata opera, in cambio di una soddisfazione intellettuale e regolare.
Sì, certo. Praticamente ognuno che lavora fa una cosa per arrivare a un fine e ne vuole ricavare soddisfazioni, possibilmente economica e spirituale, non solo spirituale, ma solo economica.
Io ho scritto una cosa simile: il lavoro è l'applicazione delle capacità.
No, devi far sentire sempre che quello già ha avuto un incidente, poi non sente, siamo freschi.
Il lavoro è l'applicazione delle proprie capacità intellettive ai fini di una produzione economica.
Sì, questo è quello che sta diventando, però bisogna dire che per molti secoli il lavoro è stato prevalentemente non applicazione di attività intellettiva, ma un'applicazione di attività fisica deprivata di contenuti intellettivi. Questa è stata la grande pena del lavoro industriale. Tenete conto che quando Marx ha scritto Il Capitale, nella metà dell'Ottocento, 96 lavoratori dipendenti su 100 svolgevano attività puramente fisica. Oggi siamo fortunati perché il 60% circa dei lavoratori svolgono attività intellettuale, di cui almeno il 20% attività creativa. quindi già è molto meglio che ai tempi di Marx, perché l'attività di tipo fisico non creativo lo fanno le macchine. Quando non c'erano le macchine lo facevano gli esseri umani. Pensate al bancomat, voi siete nati che già c'era il bancomat, prima di voi, insomma, chi lo faceva quel lavoro? Che uno andava là e diceva voglio, scriveva su un foglio di carta il numero del conto corrente e diceva voglio 100 euro. Faceva un tale che stava tutto, infatti era incazzato tutto, perché doveva dare soldi altrui, quindi era la figura sempre più nervosa, più scostumata nella banca, che faceva il cassiere. Ora lo fa il bancomat. Tra l'altro il lavoro del cassiere non è manco il peggio. A volte ci sono a fianco lo stesso lavoro, lo fa una persona o lo fa una macchina, per esempio ai caselli delle autostrade. In alcuni si può pagare, in altri invece c'è il come si chiama? Telepass, per cui passa, in un altro ancora si gettano i soldi e la macchina se lo piglia. E quello lì che piglia i soldi sa che vale tale e quale come il telepass. Non so se è chiaro. Pensate che tragedia. Sapere che il proprio compito è identico fianco a fianco non a un altro uomo ma a una macchina. C'era qualcuno che stava dicendo qualcosa, però dillo sempre.
Sì, il lavoro è un'attività necessaria al sostentamento e al funzionamento della società e dell'individuo. Ho dato una concezione, sì, diciamo, più che come gratificazione.
Sì, noi in sociologia diciamo che quando il lavoro serve per realizzarci, per esempio quello di un artista, il lavoro è espressivo, cioè ci esprime. Quando il lavoro invece serve per fare un'altra cosa, per ricavarmi i soldi per vivere, per ricavarmi i soldi per far vivere i figli, eccetera, è strumentale. Allora potete fare una tabella a doppia entrata, fate un quadrato e dividetelo per 4. Io purtroppo non ho portato luci di oggi, ma la prossima volta ce li avrò. Fate un quadrato e dividetelo per 4. Questa si chiama tabella a doppia entrata. Fateci una croce in mezzo, in modo che escano 4 quadrati dentro un quadrato. Bravo. Poi sopra scrivete lavoro espressivo. Giusto al centro scrivete lavoro espressivo. Un poco più in alto della riga, un poco più in alto della riga, e poi sul quadrato di sinistra ci scrivete sì e sul quadrato di destra ci scrivete no. No dentro al quadrato, sul quadrato scrivete sì e altro no. Allora c'è un quadrato, ci scrivete lavoro espressivo sì, no, e qua scrivete lavoro strumentale sì, no. È chiaro? Allora.
Il lavoro.
Così, vedete? Allora, qua c'è scritto lavoro espressivo, sì, no. E qua c'è scritto lavoro strumentale, sì, no. Questa si chiama tabella a doppia entrata. Ne faremo tante nella vita. Ora mettiamo dei numeri ai quattro riquadri. 1, 2, 3 e 4, così 1, 2, 3 e 4. Perciò vi dico di mettervi avanti, stronzette che vi siete messe là indietro. è il nostro infortunato proprio che si è messo con la Croce Rossa.
Grazie per la stronza.
No, stronzetta, quella ci arriverò fra poco la stronza. Allora, vediamo un attimo cosa c'è nel primo riquadro. Me lo dica qualcuno lì in fondo, va? La stronza, per esempio.